Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wiki Radio. Massimo Raffaeli racconta Guido Piovene.
Il 19 febbraio del 56 esce sul settimanale Epoca l'undicesima e ultima puntata, col titolo emblematico Firenze, aristocrazia dell'intelletto, di un reportage dello scrittore vicentino Guido Piovene. È l'esito di un viaggio che Piovene ha condotto fra il maggio del 53 e l'ottobre del 56 per conto della radio, la cui prima puntata, le altre seguiranno a ritmo bisettimanale, è andata in onda il 6 dicembre del 54. Come ci informa la massima studiosa di Piovene, Clelia Martignoni, sono in tutto non meno di 80 conversazioni. Aveva scritto Piovene su Epoca del 26 dicembre 54, presentando la prima puntata a stampa del viaggio.
Comincio questo viaggio in Italia, che durerà un anno, senza preamboli. Parto dall'estremo nord con l'intento di scendere fino a Pantelleria, regione per regione, provincia per provincia. Sono curioso dell'Italia, degli italiani e di me stesso. Cosa ne uscirà? Non saprei anticiparlo.
Ne esce, noi sappiamo, un triplice risultato. L'inchiesta radiofonica, intanto, l'anticipazione su Epoca e finalmente da Mondadori nel 57 il viaggio in Italia, diviso in 18 capitoli. Quante sono le regioni? A quel tempo non esisteva ancora la regione Friuli Venezia Giulia, il cui ultimo capitolo è dedicato a Roma. Si tratta non solo del testo a tutt'oggi più famoso di Guido Piovene, ma di un libro di 900 pagine, il cui indice dei nomi e dei luoghi ne occupa non meno di 30. È un bel paradosso per chi, come Piovene, aveva sempre detto di non saper fare un reportage e di non saper avvicinare le persone.
Ascoltiamo queste interviste raccolte al mercato di Bolzano. Riconoscerete certamente la voce di un grande radiocronista di allora, Sergio Zavoli.
Ci diceva poco fa il signor Gastaldo, titolare di un chiosco di alimentari qui al mercato di Bolzano, che gli affari dei rivenditori sono proporzionali alla capacità di richiamare e intrattenere i clienti. I miei affari non vanno male, non tanto perché la merce sia di buona qualità, quanto perché io sono in grado di parlare, sia pure elementarmente, almeno due lingue e una decina di dialetti, dal tedesco al ladino al corso, dal friulano al napoletano al siciliano.
Dove che non arrivo mi faccio venire l'interprete, che con i commessi ci sono interpreti, tanto maschile come femminile. Parliamo di tutti quasi, si parla i dialetti, so, ladino, se si disimpegna insomma, ma più con la lingua tedesca. Invece adesso, come si dice, un chiosco, un ufficio della CIT, sa, dove che è ufficio informazione, interpretazione, delle comunicazioni.
Pronto, signore, come sia?
Ja, lei interpreta, avanti, su giovanotto, forza, parli tedesco, avanti.
Da drüben ist die Mutter, komm's her da.
A troppo vegno il nardiello.
400 franchi al chilo.
Masse, caro.
Esempio di punta giù.
Buon ormai, signora, aspetta un momentino, vedrò che forma le grana.
Scusi, ma che lingua sta parlando?
È ladino.
E come fate a capirmi?
Se comprendiamo dappertutto, sì, noi.
È più di bunde che non esenia.
Sì, che sta vicino, ma costa di più.
Eccolo qua, signore. Lei, assaggi qua. Senta che roba buona.
Lo sei? Calabrese?
Sì.
Ah, di calà.
È buono. Molto buono. A quanto che lo costa, credo?
Porto Franca.
Ah, troppo caro.
Fra napoletani, siciliani, calabresi, piemontesi, lombardi, veneti, sarantino, la Val Gardena, la Val di Pusteria, Canasei, Ortisei, vede, siamo in mezzo a tutti e abbiamo i nostri interpreti. Basta soltanto che bisogna vendere per contanti per Ciapascheia, sa, naso con l'elicottero, comprare e venire su, e allora qui che si fa tutto per tutto.
Grazie, signor Castaldo. Buon lavoro, grazie.
Grazie, arrivederla.
Noi sappiamo che Piovene per il suo viaggio va in macchina, anche se non sa guidare e non ha la patente. Dirà un suo pupillo, un grande giornalista e scrittore, Enzo Bettiza, che è sua moglie, Rachele Pavia, detta Mimì, a guidare, ingioiellata da Bulgari e Cartier, seduta col piglio di una Amazzone decisionista in una gigantesca Buick. Lei tesa al volante, lui sempre mezzo assopito, nella comoda poltroncina di fianco.
L'Italia è lunga molto più che non sembri quando la si misura sulla carta geografica, in modo tale che ha sorpreso me ancora prima degli altri. Avrei potuto accontentarmi di un viaggio più sommario e sintetico, con alcuni vantaggi, tra cui quello di mettere in maggiore rilievo fatti essenziali destinati invece a disperdersi fra i particolari minuti. Ma le sintesi sono dipendenti, molto più dell'osservazione parziale, dall'opinione soggettiva di chi le compie. Invece una rassegna e quasi un inventario delle cose italiane non era stata fatta da molto tempo. E se non avrà altro valore, forse fra qualche tempo, in un periodo di rapidi cambiamenti, almeno potrà avere un valore documentario.
Non è proprio quello in Italia il primo viaggio di Guido Piovene. Nato a Vicenza in una famiglia di aristocratici e di cattolici tradizionalisti il 27 luglio del 907, ha studiato a Milano, laureandosi con il critico e romanziere Giuseppe Antonio Borgese, noto per un romanzo davvero notevole, Roubaix del 21, che sembra anzi presagire la parabola di un uomo come Piovene e di molti altri della sua generazione. È entrato Piovene nel giornalismo molto presto, prima all'Ambrosiano, poi nel già fascistizzato Corriere della Sera, e lì veramente ha viaggiato. Prima nel 30 per l'Ambrosiano nella Germania, diremmo agonizzante, di Weimar, poi per il Corriere a Londra nel 35 e poi nel 38 alla guerra di Spagna dalla parte dei fascisti. Il fascismo sembra avergli per molti anni chiuso gli occhi e averlo addirittura diviso in due, obbligandolo, lui veneto, a quella che il suo conterraneo, un seicentista geniale, Torquato Accetto, aveva chiamato la dissimulazione onesta. Non sempre onesta, purtroppo. Piovene firma infatti non pochi articoli di encomio al regime e soprattutto sul Corriere della Sera del primo novembre 38, in piena campagna delle cosiddette leggi razziali, firma una entusiastica recensione all'infame libello antisemita di Telesio Interlandi contra Iudeos. È la ferita, comunque l'atto più riprovevole della sua esistenza, con cui Piovene tronca per 10 anni l'amicizia con il suo più vecchio e più grande sodale, il filosofo Eugenio Colorni, ebreo, che sarà trucidato dai sicari della banda Koch a Roma il 30 maggio 44, 3 giorni prima della liberazione della città, dopo anni di carcere e di confino. Questa vicenda, davvero esemplare, un grande viaggio nella storia del secolo scorso, è ricostruita in un bellissimo libro di Sandro Gerbi, Tempi di malafede, appena ristampato da Epli. Tuttavia la malafede è un tratto originario, controverso, ma essenziale di tutta la poetica, si direbbe, di Piovene. Introducendo il suo primo romanzo, un romanzo giovanile, Lettere di una novizia, che è la storia torbida di una monacata a forza, di una omicida o forse vittima del suo stesso esserlo, così Piovene aveva scritto. La malafede è un'arte di conoscersi, o meglio, di regolare la conoscenza di noi stessi sul metro della convenienza.
Lasciata al suo naturale sviluppo, l'Italia non deve temere né avventure, né brusche scosse, né grandi salti. Non sono più possibili le avventure fasciste. Il fascismo è la risultante di una grande ambizione nazionale e della delusione di non vederla realizzata. Manca oggi in Italia uno dei due elementi, entrambi indispensabili: la grande ambizione. L'Italia oggi è il paese più saggio. La perdita delle colonie le ha calmato il sangue, riconducendola agli autentici scopi di un paese moderno. D'altronde, il comunismo italiano è una vera opinione soltanto per una minoranza. Per i più degli altri aderenti è un modo di essere, un adattamento passivo, indipendente dalle idee, dal temperamento, talvolta perfino dagli interessi. Vi portano motivazioni psicologiche varie, diverse emozioni, diversi bisogni, che possono però prendere anche un'altra via, ad esempio quella di un socialismo in cui gli elementi evangelici si mischiano ai marxisti. L'Italia è un paese molto dialettico, ricchissimo di idee, meno ricco di opinioni nette, nel quale sono anche nebbiosi i confini tra una classe e l'altra, deboli e sfumate le distinzioni, irreali gli antagonismi. Tutto perciò in Italia tende a cangiarsi, a trasformarsi, a scambiarsi i colori secondo l'opportunità.
Se, come si diceva, la malafede è un continuo, labirintico percorso dell'esame di coscienza, non deve stupire che, riallacciata nel 41 l'amicizia con Colorni, Piovene fra il 43 e il 44 partecipi alla resistenza romana, scrivendo su un foglio addirittura di comunisti eretici, quelli del gruppo di Bandiera Rossa del suo amico, un grande giornalista, Felice Chilanti, che peraltro è un ex fascista anche lui. E non deve stupire che, come inseguito da privatissime furie, questo è il titolo, vedremo, del suo più grande romanzo, della sua maturità si renda conto quando riprende a viaggiare. Prima e ancora per il Corriere, poi per la Stampa di Torino, cui collabora dal 52 al 72. Va in America, ne uscirà il bellissimo De America nel 53, a Parigi, dove vive per diversi anni, in Unione Sovietica, nei paesi dell'Est, in Medio Oriente. Quando inizia a girare per l'Italia, Piovene è un romanziere in crisi, silente da anni. È un intellettuale e giornalista riverito, colpito da un nomignolo, il Conte Rosso, che tuttavia lo fissa in una posizione politica che non sarà mai tale. Troppe sono le domande che Piovene fa a se stesso, troppi i rovelli, come abbiamo visto, della sua malafede e della sua metafisica. È e rimane, cosa rara dopo tutto in Italia, un liberale perfettamente disincantato. Ecco, quest'uomo che a quasi 50 anni decise di visitare l'Italia e di scrivere i suoi Reisebilder è come se avesse per un lungo tratto oscurato, annientato anzi, i suoi rovelli metafisici, i suoi patemi e le sue giravolte etico-politiche e, diciamo pure, avesse obliterato la sua malafede. Quello che colpisce del viaggio in Italia è infatti la limpidezza del testimone oculare, l'esattezza del referto. Va detto qui che Piovene viaggia per l'Italia in un periodo cruciale, baricentrico, fra il 53 e il 56, dunque nella esatta intersezione fra il periodo della ricostruzione e il cosiddetto boom economico. Scrive Piovene lapidariamente nell'attacco del suo reportage: l'Italia è varia, non complessa. Ecco, Piovene ne riferisce con una concretezza, una limpidezza referenziale, si direbbe, che è l'antipode del suo stile invece complesso, ellittico, che leggiamo nei romanzi. Piovene draga alla lettera, come una grande rete a strascico, il nostro immenso patrimonio naturale e culturale.
Privi di tradizioni, mai legati alla terra, i braccianti del Ferrarese conducono una specie di bohème, preferendo vivere alla giornata come il nomade, anziché obbligarsi alle attese, ai risparmi e ai calcoli del contadino. Difficile, secondo alcuni, è fissare alla terra gente che mescola alla miseria un fondo avventuriero. La loro indole, si aggiunge, è zingaresca e cittadina. La loro passione, i motori e le macchine. La loro necessità principale, la vita in società e il centro abitato. Certo, anche qui si notano gusti e costumi un po' americani. Dovunque si scorgono clubs popolari dagli strani nomi: il Gatto Verde, la Lanterna Magica.
Ed è qui, proprio qui, che dopo uno o due bicchieri si entra in contatto diretto con l'ambiente. Sullo sfondo delle valli, a volte desolanti, a volte suggestive, si ha la sensazione che il più vicino centro, Ferrara, sia molto più lontano di quanto non dica il contachilometri. I primi discorsi a tavolino toccano la bonifica, la pesca e naturalmente le anguille, ma la parentesi è breve, bevendo. Recentemente una troupe cinematografica ha girato un film che aveva come sfondo Comacchio e il Delta. Il ricordo e l'avvenimento insolito, il contatto con un mondo di facile suggestione, ha lasciato in tutti un'impressione intensa che esula dall'episodio in sé. Protagonista del film era Sophia Loren. Insomma, la cosa è più complessa di quanto non sembri. Di Sofia e di quella nuova esperienza che toccò un po' tutti, così vi parlano.
Camminando in paese scalza, sembrava proprio una comachiese. Un puro sangue comachiese, capisci?
E cosa dicevano le vostre donne?
Qualcuno si era messo in gelosia, anche perché la Sofia si recava alla sera in tutti i locali di Porto Garibaldi a ballare. Insomma, ma in gran parte ne avevano un gran profitto i locali. Da quando è arrivata Sophia Lawrence nei locali di Porto Garibaldi, hanno cominciato ad eleggere Miss Cinema, Miss Sorriso, Miss Miramare ed altre Miss, insomma. E tutte le donne alla sera, in abito da sera, si recavano in questi locali per cercare di portare una vittoria. No, non si rimpiange direttamente Sophia Loren, ma se ci fosse qualche altra, diremo, società che venisse a girare qualche film a Comacchio, si sarebbe contenti. E poi porta un po' di utile al paese stesso, perché parecchi vanno a lavorare.
In che paese si specchia Piovene? Diremmo in un paese al lavoro, giovane, fervido, e infatti ne coglie e insieme ne teme, ben inteso, quello che chiama lo sviluppo confuso e del resto consapevole. Per questo, fra le centinaia di persone che intervista, innanzitutto per la radio, si stagliano molte figure di persone semplici, diremmo di uomini della strada, oppure figure grandi, ma grandi, lo sappiamo oggi, per la loro alterità. Figure, diremmo sempre oggi, che non intendono il progresso come pura crescita economica, ma nei termini dell'impegno e della partecipazione umana, culturale, civile. Non è un caso che in viaggio in Italia Piovene manifesti aperta simpatia e si dilunghi su personaggi che si chiamano Adriano Olivetti, Enrico Mattei, Raffaele Mattioli, Giorgio La Pira. Disincantato, aristocratico, altro che cattolico vicentino, altro che conte rosso, come molti dicevano. Piovene coglie nella dinamica di una rinascita e di un balzo in avanti senza precedenti i pericoli e anche le tare, specialmente guardando già all'eternità della questione meridionale, che si annidano nei trionfi di quella che allora davvero poteva apparire la società affluente, per l'Italia una neonata società affluente. Scriverà, quasi 10 anni dopo averlo pubblicato in volume, in un postscritto del viaggio in Italia del 66, con parole che non meritano particolare commento. Vorrei rappresentare soprattutto il contrasto tra quella crosta immobile che occupa la superficie e il moto sotterraneo, un moto mascherato dal succedersi dei regimi. Darei insomma un ritratto dell'Italia un po' meno piacevole, meno amabile, e avrei meno fortuna. Ma forse avrei potuto farlo già allora, se avessi aggiunto a quello che già osservavo una dose più forte di un lievito così utile agli scrittori: il malumore.
Un effluvio barocco si mescola nelle sale a quello del tardo Ottocento. Quadroni seicenteschi, alcuni mobili romantici di stile diverso e un cimelio, una macchina da scrivere di modello antiquato. Intorno, pretoni fiorenti o pretini secchissimi, che sono i due tipi forniti dalla campagna lombarda. Fra tanta vecchia Lombardia, mi giunse di sorpresa l'accento romanesco del cardinale quando entrai nel suo studio. Era magro, quasi senza corpo, di collo esile, il volto penzolato in avanti, l'occhio brillante e autoritario, di quell'azzurro che Gozzano chiamò un azzurro di Stoviglia, e il volto stranamente rosa. Una vecchiaia dalla pelle liscia e rosata, priva di rughe, ascetica, col fuoco del comando e del principato raccolto nello scintillio dello sguardo. Mi disse: «Lei è uno scrittore. Tutto ciò che lei scrive le sarà presentato il giorno del giudizio, riga per riga. Ci rifletta, riga per riga».
Abbiamo appena visto che Piovene, in fondo, è un viaggiatore classico, tradizionale, un testimone, sia pure un testimone partecipe, ma un testimone, un occhio quasi vitreo, come lo saranno, in altro modo, i suoi grandi amici Alberto Moravia e Mario Soldati, o da ultimo un altro suo pupillo, vicentino come lui, Goffredo Parise, cui dobbiamo gli straordinari reportage dal Vietnam e dal Laos che nel 76 verranno pubblicati col titolo di Guerre politiche. Piovene, anche molti anni dopo il viaggio in Italia, continuerà i suoi grandi vagabondaggi. Negli anni 60, per esempio, in America Latina, in Argentina e in Perù. Ma i suoi lettori sanno che già a metà degli anni 60 è come se la storia per lui, la grande storia e la sua storia personale che ne fa parte, prendesse il sopravvento, inaspettato, paradossale ancora una volta, sulla geografia grande del suo vagabondare. È come se Piovene all'inizio degli anni 60, appunto, fosse già costretto a tornare a guardare dentro di sé, come aveva fatto solo in giovinezza, a fare i conti con una antica confidenza per lui, che lui appunto aveva chiamato la malafede. L'occasione spietata all'inizio degli anni 60 gliela fornisce la pubblicazione di un dossier di Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, che documenta i suoi trascorsi di antisemita, di fascistissimo, trascorsi suoi e di tutta la sua generazione, peraltro. Piovene risponde con un libello autobiografico, La coda di paglia, in cui rivendica paradossalmente il fatto di essere stato senz'altro un fascista e un antisemita, ma di esserlo stato, per così dire, solo all'esterno, mai in interiore homine. Ma si tratta, per lui, di una polemica ormai in quei primi anni Sessanta, di retroguardia, quasi dovesse fastidiosamente liquidare qualcosa. L'unico viaggio che interessa Piovene è ormai il viaggio interiore e un ritorno, dopo tanti anni, potremmo dirle quasi senile, alla forma romanzo, che è la forma del viaggio per definizione. I romanzi terminali di Piovene sono tre: Le Furie del 63, che abbiamo già citato, Le Stelle Fredde del 70 e postumo uscirà nel 75 Verità e Menzogna. Quest'ultimo titolo, non occorre dirlo, è quasi programmatico. Sono romanzi senza trama, non c'è un viaggio all'esterno, ma, come si diceva, una discesa negli inferi della propria antica nativa malafede, un inventario, si dovrebbe aggiungere, della propria malafede. Sono romanzi, è stato detto, saggistici o romanzi delle idee. Fatto sta che tutto è disincarnato, nulla ha più una sua geografia, è un universo collassato, nichilista, l'antipode di quel che Piovene aveva visto nell'Italia che stava risorgendo tumultuosamente dalle proprie macerie. In particolare, nelle Furie tornano come spettri i luoghi e i tempi della sua vita, ma sono spettri defigurati e le Furie non diventeranno mai eumenidi, cioè figure benevole, liberatorie. L'unica possibile liberazione è il fatto di scrivere e di tornare ferocemente alla propria nativa malafede. Uno dei nostri maggiori scrittori, Franco Cordelli, dedicandogli l'altro anno il libro L'ombra di Piovene, parla di questo romanziere ormai quasi post-datato come di un essere passivo fino alla fantomaticità.
Viaggio in Italia di Guido Piovene. Conclusione. Con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba.
Gli ultimi anni di Piovene, che morirà a Londra il 12 novembre del 74 per una malattia allora non conosciuta, la SLA, sono gli anni di un uomo finalmente liberato dalla dialettica della malafede, se non proprio dalla malafede. Con gli amici Indro Montanelli e Enzo Bettiza partecipa alla formazione dell'Accusci, che darà vita a Il Giornale Nuovo, dove pubblica, in punto di morte, una recensione al Roubaix del suo vecchio maestro Borgese. Nemmeno è un caso che il suo ultimo grande saggio del 72, Piovene, lo dedichi, per una edizione scolastica di Paravia, alle pagine di Ammiano Marcellino sull'imperatore Giuliano, l'apostata, il traditore per antonomasia. Del resto, Piovene, così alla maniera di un virtuale testamento, aveva concluso Le Furie. L'anima è l'opera, perché fuori di essa non esiste nessuna sicurezza di verità. Tutto diventa più libero, chiaro e facile dopo che lo abbiamo appreso. La frase religiosa che mantengo mia dice che Dio gode della sua creazione. Bisogna creare per essere. L'alternativa sono le furie o il niente.
Il 19 febbraio 1956 esce sul settimanale Epoca l'ultima puntata del Viaggio in Italia di Guido Piovene. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.